Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno, buongiorno, di primo mattino ci mettiamo in moto. Lo facciamo, no? Ogni mattina tiriamo su, ci facciamo un po' di forza e affrontiamo la giornata. E allora oggi ho pensato di dedicare la nostra chiacchieratina del mattino a chi lavora instancabilmente per portarci l'energia necessaria. Perché? Perché ho pensato che è da tempo che non parliamo di carotidi, arterie carotidi, che potremmo definire un po' come i cavi dell'alta tensione che alimentano il cervello. Non lo so se il professor Montorsi, che è in linea con noi, mi passa questo. Intanto ve lo presento. Buongiorno professor Montorsi.
Ciao Nicoletta, buongiorno.
Direttore buongiorno. Del Dipartimento di Cardiologia Interventistica del Monzino a Milano e ordinario di cardiologia all'Università di Milano. Professore, mi sono un po' allargata, ma c'è chi dice che le carotidi siano un po' come delle autostrade per il cervello. È una buona immagine per descriverle o un po' tirata?
No, direi di sì, si può dire che sono come la Brebemi per il cervello, nel senso autostrade libere e che devono essere belle, belle aperte, insieme con le due arterie vertebrali che corrono dietro al collo, che insieme fanno quattro autostrade per portare il sangue al nostro cervello. Quindi abbiamo un buon numero di vie che ci porta energia.
Ma perché è così importante tenerle sotto controllo anche quando non abbiamo alcun fastidio, perché non è che le sentiamo, no?
No, hai ragione. Dunque, il problema è che essendo delle arterie, come tutte le arterie del nostro corpo, faccio riferimento alle coronarie per il cuore, a quelle delle gambe per camminare, si possono ammalare per colpa degli abituali, chiamiamoli così, fattori di rischio, e nel tempo, e piano piano nel tempo l'arteria bella aperta diventa sempre piano piano più piccolina, il sangue passa a fatica e i tessuti che ne ricevono meno telefonano e dicono che qualcosa non va. Quando lo fanno in altri momenti ci si può accorgere invece visitando il paziente o per qualche esame collaterale fatto per qualsiasi momento, qualsiasi motivo, e si scopre che c'è un disturbo silenzioso, e questa è forse un po' la situazione più pericolosa.
Professore, ma chi dovrebbe pensare di farsi dare un'occhiatina alle carotidi? Ci sono dei segnali o situazioni da non sottovalutare? Sicuramente lo stile di vita, i nemici delle carotidi sono quelli che no, sentiamo e annoveriamo tra i nemici delle coronarie. C'è sempre lo stile di vita, il fumo, e un'alimentazione sbagliata. Ma danno segni? Lei ha detto quando si visita il paziente o si fanno degli esami, ma lei visitando il paziente si accorge se le carotidi funzionano o no? No.
Beh, è una bella domanda insidiosa. Si può anche ci si può anche accorgere appoggiando il nostro fonendoscopio, che è l'apparecchio che sente i battiti cardiaci, proprio alla base del collo sopra l'arteria carotide. Se sentiamo un soffio, come diciamo noi in gergo, il soffio è sempre un indice di sotto ci può essere un restringimento del vaso, e se il paziente, come hai detto tu prima, presenta parecchi fattori di rischio, non ha uno stile virtuoso e soprattutto è un diabetico, un fumatore, il colesterolo certo non è brillante, e beh, 1 + 1 + 1 = 3, e non è che bisogna operarlo, ma gli si dice faccia un eco Doppler, che è l'esame di routine, vediamo se è stato un falso allarme o se c'è qualcosa di più.
Ma se si scopre un problema, professore, cosa succede? Perché l'idea di un interventuccio al collo non è che ci fa tanto piacere, può un po' spaventare, no?
Hai ragione, no? La prima cosa è sempre definire quale che sia il territorio che ci interessa, come dicevo prima, se il problema è sintomatico o è asintomatico, cioè se il paziente ha dei sintomi legati a quel territorio oppure se è casuale, perché fa sempre la differenza. Il paziente sintomatico è un paziente più delicato, che ha una situazione in movimento, che potrebbe, non dico che deve farlo per forza, peggiorare magari anche in tempi brevi, per cui necessita più attenzione e più velocità di esami. Il paziente asintomatico è un paziente che va visto con lo stesso impegno, però ti mette un pochino meno di ansia, intendiamoci.
Certo. Andiamo allora prima al paziente asintomatico, poi capiamo un po' il paziente sintomatico e soprattutto il paziente asintomatico o sintomatico che dopo un eco Doppler si scopre che le sue carotidi non sono così pervie. Ecco.
Certo.
Abbiamo, lei ci ha già un po' tratteggiato l'identikit di chi dovrebbe controllarsi.
Sì, certo.
Ecco.
Certo.
Ma quando? Ma c'è un'età magari anche in cui si è più a rischio? Magari un girovita che ci fa sospettare qualcosa?
Il girovita è uno dei tanti indici che vanno presi in considerazione quando si vuole fare un tratteggio veramente con la T maiuscola del rischio cardiovascolare di un paziente. Quindi se prendiamo il paziente medio, maschile, che spesso è un pochino più in colpa del problema, che ha 45, 50, 55 anni, qualche anno anche di più, se non ha uno stile di vita virtuoso e incomincia a collezionare uno, due, tre fattori di rischio, cioè sfumare un pochino, sovrappeso e non fa attività fisica, il suo colesterolo va in fondo, sono un po' di tempo che non lo controllo ma era alto in precedenza, qualche rischio un po' in più di avere qualche acciacco vascolare generale ce l'ha. Perché finiamo sulle carotidi? Perché è semplicissimo appoggiare l'ecodoppio sulla carotide, che non sono ultrasuoni, non sono raggi, e si fa una diagnosi immediata. Molto più complesso se uno dovesse fare una diagnosi del cuoricino.
Certo. Poi
dobbiamo organizzare la prova da sforzo, la TAC, tante altre cose che sono un po' più impegnative. Per cui la carotide salta sempre fuori ed è spesso presente nei vari check-up del rischio cardiovascolare.
Professore, ma se le carotidi sono in salute, sono pervie, insomma sono belle grandi autostrade, cavi, quello che vogliamo, vuol dire che lo sono anche le coronarie?
Se uno ha delle carotidi normali, direi che... Le coronarie possono anche essere un po' malate, ma non c'è una strettissima relazione. Se invece le carotidi sono abbastanza strette, poi magari lo diremo, che possono anche richiedere un intervento, nel 60% dei casi anche le coronarie possono essere ammalate. E quindi qui introduciamo un argomento che è importantissimo, che è quella della malattia multivascolare. Cioè un soggetto, come ha detto prima, non virtuoso, con un po' di fattori di rischio, potrebbe anche ammalarsi, non dico proprio nella stessa percentuale, anche in più distretti vascolari nello stesso momento.
Meglio saperlo.
Deve dare un'occhiata a 360 gradi. E in quel caso la carotide stretta è una spia di una malattia multivascolare.
Ma lei sta parlando più di un uomo, ma perché solitamente sono gli uomini che hanno uno stile di vita che proprio non è preciso, almeno le donne magari potrebbero essere più virtuose, o è proprio una condizione che è più frequente nell'uomo rispetto, ci sono delle differenze di genere, insomma.
Ma direi che vale sempre per qualsiasi distretto, a partire dai coronari, che la donna tende ad ammalarsi un pochino più tardi quando va in menopausa, quindi almeno una decina d'anni prima dell'uomo, perché è protetta ancora. Poi per il resto ovviamente i fattori di rischio fanno la differenza uomo-donna, e siccome l'età media di un paziente che ha una stenosi della carotide che richiede un intervento è tra intorno ai 70 anni, quindi capisci che sono tutti a 70 anni un po' di fattori di rischio ce li abbiamo,
sono.
E quindi una grossa differenza forse non c'è.
Però l'intervento è un po' l'ultima spiaggia, si può fare qualcosa prima.
Dunque, prima le famose famigerate linee guida dicono terapia contro i fattori di rischio aggressivissima.
Aggressivissima.
Allora, aggressivissima.
Oh, ma
però, c'è
che paura.
Ma no, sono tutte medicine più o meno buone, più o meno recenti. Il problema è della non aderenza alla terapia,
Lo so.
Che è un problema che è grossissimo. Che perché non ti piace prendere medicine, perché non vuoi essere considerato un ammalato, oppure perché le medicine ti danno degli effetti collaterali, allora dopo un po' le smetti, e alla fine quella che si chiama la terapia medica ideale non sempre si riesce a farla. A quel punto lì, mentre si prosegue su questo concetto, si vede se è necessario allargare o mettere a posto l'arteria per facilitare la situazione.
E quindi là dove la terapia fallisce per n ragioni, per la scarsa aderenza, perché non è collaborante, ci sono degli effetti collaterali, e si entra in sala. Tecniche innovative per intervenire in modo più gentile possibile sulle carotidi? C'è qualcosa di nuovo?
Dunque, come cardiologo interventista mi corre l'obbligo di dire che la tecnica chirurgica di pulitura, chiamiamola così, della carotide, che consiste nell'isolare la carotide sotto la mandibola, aprirla, scucchiaiare, scusami il termine, ma è questa... la placca che si porta via e puoi richiuderla è quella che c'è da 1000 anni e funziona sempre molto bene. Però è comunque un intervento chirurgico che richiede una sutura, che richiede una guarigione. Da un po' di tempo a questa parte la tecnica endovascolare, che vuol dire angioplastica e retina, dopo tanti distretti coronarici, gambe e pancia, è approdata anche sulla carotide, facendo un buonissimo risultato, dando dei buonissimi risultati e rimanendo una tecnica non chirurgica, non posso dire non invasiva perché devo fare un buchino da dove passare i nostri cateteri, ma è una tecnica non chirurgica, senza anestesia e con una guarigione rapida e con dei risultati sovrapponibili.
Con un'attenta selezione del paziente, perché si fa quella, mi passi il termine, vecchia rispetto a questa non chirurgica?
Ma devo dire questa perché i chirurghi vascolari sono ancora bene in sella e quindi portano avanti la loro cura, però ci sono tanti, anche altrettanto, che stanno ovviando, che stanno passando anche alla tecnica endovascolare, perché insomma il paziente si informa e conosce tutto, si presenta al medico e dice: ma io devo essere operato, ma vorrei fare l'angioplastica e non l'intervento. Che in fondo la preferenza del paziente, le nostre linee guida dicono, deve essere tenuta in assoluta considerazione.
Professor Montorsi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
È stato rassicurante, ma speriamo che le nostre carotidi funzionino davvero come delle autostrade, ma attenzione, meglio saperlo, no? Perché in fondo sapere non solo ci aiuta a proteggerci e a proteggere le carotidi in questo caso, ma a prenderci cura del nostro cervello ogni giorno, perché sono lì, carotidi, ecco, sono vicine di casa.
Si allarga il discorso tra carotidi, decadimento cognitivo e tante altre cose, ma sicuramente giocano un ruolo, quindi è importantissimo che siano ben aperte.
E allora già si è fatto il titolo per il prossimo nostro appuntamento. Sì, qua la becchiamo di nuovo. Professor Montorsi, grazie, alla prossima, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie. Intanto buon ascolto, buona giornata, un saluto dalla vostra Nico.